Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un sepolcro semplice nella nuda terra in Santa Maria Maggiore, quanto richiesto nel suo testamento da Papa Francesco. Ieri sera intanto il Vaticano ha precisato le circostanze del decesso: un ictus cerebrale, poi l'arresto cardiocircolatorio. Noi avremo una serie di ricordi, come quello del vescovo di Coira Bonnemain, incaricato dal pontefice di indagare la piaga degli abusi. Poi il suo rapporto con la Terra Santa, che andava oltre i luoghi sacri per abbracciare la sofferenza della popolazione di Gaza. Klaus Schwab, dopo averlo fondato nel 1971, lascia definitivamente il World Economic Forum. Il mondo piange. Papa Francesco, il pontefice dei poveri, degli ultimi, che nelle sue ultime volontà chiede di avere un sepolcro semplice nella Basilica di Santa Maria Maggiore, l'antico santuario mariano dove si recava spesso. Intanto ieri sono state anche comunicate ufficialmente le cause della morte di Francesco. Ci aggiorna da Roma la corrispondente Anna Valenti.
Ictus cerebrale, poi coma, a cascata, compromissione di alcuni organi e infine arresto cardiocircolatorio irreversibile. Sono le cause di morte di Papa Francesco, certificate dal direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e descritte nel bollettino diramato nella tarda serata di ieri dalla sala stampa del Vaticano, che ha fatto sapere anche che l'appartamento del pontefice al secondo piano di Casa Marta è stato sigillato, così come quello al terzo piano del Palazzo Apostolico, anche se inutilizzato, esattamente come prevede l'antico rito. La salma di Francesco dalle 22 di ieri sera è esposta nella Cappella di Santa Marta, dove i suoi collaboratori possono già salutarlo, mentre i fedeli, per rendergli omaggio, dovranno attendere mercoledì, quando la bara sarà portata nella Basilica di San Pietro. Nelle scorse ore è stato reso pubblico anche il testamento di Papa Bergoglio, redatto lo scorso 29 giugno 2022. «La sofferenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita l'ho offerta al Signore, per la pace nel mondo e fratellanza fra i popoli», scrive nelle sue ultime volontà. Grande devoto della Madonna, Francesco chiede che le sue spoglie siano poste nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si recava prima e dopo ogni viaggio e a ogni sua dimissione dall'ospedale. Vuole un sepolcro semplice, nella nuda terra, con un'unica iscrizione, Franciscus, e che sia posta accanto alla Cappella Paolina, dove è conservata l'icona bizantina di Maria, che ha salvato Roma dalla peste, davanti alla quale Francesco recitava le sue preghiere. Vissuto da papa povero, muore anche da povero. Francesco fa sapere infatti che le spese della sua tomba saranno interamente pagate da un benefattore.
E ora una serie di reazioni, di ricordi dalla Conferenza Episcopale Svizzera. Per il suo presidente Charles Moreau, Papa Francesco verrà innanzitutto ricordato per aver voluto una Chiesa più inclusiva, coinvolgendo anche laici, uomini e donne, nei processi decisionali. Sentiamolo.
L'ho incontrato diverse volte e naturalmente quando Papa Francesco era venuto a Ginevra nel 2018 l'ho visto diverse volte anche a Roma. Il primo incontro era stato relativamente breve. Ero rimasto da subito sorpreso nel vedere la facilità con cui era possibile avvicinarlo. Era un uomo semplice, voleva che dicessimo semplicemente quello che pensavamo, senza fronzoli. Aveva voluto coinvolgere il maggior numero di persone ai processi decisionali nella Chiesa, rompendo col passato. È stato sorprendente. Era lui a decidere, ma solo dopo aver consultato molte più persone. I papi sono sempre stati attenti al tema della povertà, ma in lui questo era più evidente e verrà ricordato anche per questo.
Ancora dalla Conferenza Episcopale Svizzera, perché Papa Francesco ha segnato la carriera del vescovo di Coira, Joseph Bonnemain, che nel 2023 è stato incaricato proprio da lui di indagare sui casi di abusi nella Chiesa Cattolica Svizzera. Lo ha raggiunto Francesca Calcagno.
Nel novembre del 2023 Monsignor Bonnemain aveva incontrato Papa Francesco per parlare delle misure da adottare per contrastare la piaga degli abusi sessuali nella Chiesa. Questa era stata la sua risposta.
La sua risposta è stata molto semplice: andate avanti. Tutte queste misure mi parlano bene, ma portateli avanti.
Quindi, se capisco bene, l'aveva convinto.
Non si tratta che noi l'abbiamo convinto. Lui, durante tutto il suo pontificato, ha cercato appunto di mettere a fuoco tutte queste miserie della Chiesa Lo ha fatto tanto anche per la prevenzione, ma era consapevole che c'era moltissimo ancora da fare. E c'è un cambiamento di mentalità in tutta la Chiesa che bisogna portare avanti e ancora non è fatta.
Proprio su questo fronte le misure presentate a Papa Francesco erano state indicate in seguito alla pubblicazione dello studio dell'Università di Zurigo sulla storia degli abusi sessuali appunto nella Chiesa Cattolica in Svizzera. È già in corso una seconda indagine triennale. È preoccupato dell'eventualità che il successore di Francesco non sostenga questo percorso?
Più che preoccupato, prego molto perché quello che venga dopo Papa Francesco porti avanti tutto quello che lui aveva iniziato ancora con più energia, più coraggio e più volontà di cambiare le cose.
Infine chiudiamo con l'immagine che il vescovo di Coira, Joseph Bonnemain, ha di Bergoglio.
L'ultima volta che siamo stati insieme gli ho detto ormai santità, ho 76 anni, mi ha detto vai avanti, sei giovane. Okay. E per questo continuo a cercare di andare avanti, cercando di fare quello che Dio vuole fare per questo mondo. E dopo, quando ci siamo congedati, mi ha detto, senti un po' Giuseppe, non perdere il buon umore, perché senza buon umore non si può sopravvivere. E questo consiglio lo terrò a cuore.
E ora torniamo su uno dei suoi più importanti lasciti, l'enciclica Laudato Si, la seconda pubblicata nel 2015, che ebbe un notevole impatto comunicativo. Grande attenzione era riservata ai poveri, ai migranti, agli ultimi. Ma in che modo ha influito in quelle considerazioni la storia personale di Bergoglio? Alessandro Bertellotti lo ha chiesto a José María Poirier, saggista e direttore della rivista argentina di ispirazione cattolica Criterio.
Tanti di noi, oltre ad averlo incontrato più volte per incontri, per riunioni, lo abbiamo trovato anche per strada o nei mezzi pubblici. Questo era molto tipico. E poi vestiva di Kleshman, non era un uomo conosciuto, non dava mai un'intervista, non appariva nella TV, non parlava per la radio, non scriveva nei giornali, tranne pochissime volte. Quindi non era tanto conosciuto. Tantissime persone in Argentina, soprattutto a Buenos Aires, dove lui era il vescovo, non lo avevano mai visto. Lui è un uomo che parlava in voce bassa, con un'espressione piuttosto triste, molto seria. Ogni weekend andava in qualche parrocchia povera, in quartieri periferici, come se fosse un prete in più che andava lì a ascoltare, a sentire. Certe cose si vedevano chiaro. Era un uomo che raccomandava ai suoi sacerdoti non fate domande, ascoltate. Però secondo me Bergoglio non è un uomo da scoprire nelle encicliche, è un uomo da scoprire nell'azione, nell'intuizione, nei particolari.
L'intervista integrale a José María Poirier verrà proposta a partire dalle 9 su Rete 2 nella trasmissione Laser. Ora il rapporto tra Papa Francesco e la Terra Santa, che era ovviamente molto forte, ma anche con Gaza. È così, Michele Giorgio, che sei collegato con il radiogiornale da Gerusalemme?
Sì, buongiorno, è stato un legame davvero speciale. Papa Francesco ha esortato anche nel suo ultimo messaggio ai fedeli a realizzare subito la tregua a Gaza, invocando allo stesso tempo la liberazione degli ostaggi israeliani. Ai civili di Gaza sotto le bombe il Papa ha rivolto sempre i suoi pensieri negli ultimi 18 mesi, anche con telefonate quotidiane, spesso videochiamate al parroco Gabriele Romanelli della Chiesa della Sacra Famiglia Gaza City. L'ha fatto sempre anche quando era ricoverato al Gemelli in gravi condizioni. Parlava a lungo con Romanelli e con tutti gli altri presenti nella stanza assieme al parroco e si informava sulle condizioni di tutti i civili a Gaza, non solo dei cristiani. C'è stato molto vicino alla nostra causa, alla nostra realtà, nessun altro leader mondiale se ne è preoccupato, ci ha detto Wadia Bounassar, una personalità cattolica di spicco in Terra Santa. Di conseguenza i rapporti tra Papa Francesco e Israele, invece con l'inizio della guerra seguita all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, si sono progressivamente raffreddati. Peraltro nel suo libro La speranza non delude mai, Francesco ha sostenuto che è giusto indagare su un possibile reato di genocidio in atto a Gaza. Allo stesso tempo ha continuato a denunciare con forza l'antisemitismo e ha incontrato gli ostaggi israeliani liberati. Nonostante ciò, il premier Benjamin Netanyahu è rimasto in silenzio dopo la morte di Papa Francesco.
Il legame tra Papa Francesco, la Terra Santa e anche la Striscia di Gaza con Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. E dopo aver in un primo tempo affermato di non essere sicuro di partecipare ai funerali del Papa, Donald Trump ha confermato la sua presenza alle esequie. Il rapporto con la destra americana, ma soprattutto con l'ala conservatrice della Chiesa Cattolica d'oltre Atlantico, non sono però mai stati facili. Ci risentiamo Chiara Savi.
Poco prima di metà febbraio ai vescovi americani era arrivata una lettera che conteneva un messaggio chiaro: deportare persone che abbandonano il proprio paese per motivi di estrema povertà e di insicurezza lede alla dignità di molti uomini, donne e famiglie. La critica era rivolta alla radicale politica migratoria della nuova amministrazione Trump, agli antipodi delle posizioni della Chiesa di Bergoglio. La lettera smontava anche la tesi del vicepresidente J.D. Vance, comunque incontrato a Roma da Bergoglio proprio il giorno prima della sua morte, che aveva provato a giustificare quelle politiche con un concetto teologico. Complesso anche il rapporto con quella componente del clero statunitense più reazionaria e conservatrice. Non è un mistero che l'elezione di Bergoglio 12 anni fa non abbia entusiasmato la Chiesa Cattolica Americana, ma il disamore era reciproco. Papa Francesco visitò gli Stati Uniti solo 2 anni e mezzo dopo il suo arrivo in Vaticano, con un viaggio dal percorso limitato, scegliendo le diocesi più affini al pensiero del pontefice. A non essere digerite dai vescovi neoconservatori d'oltreoceano, quel cattolicesimo sociale di Francesco, percepito troppo vicino a posizioni secolari del Partito Democratico, e il tentativo del pontefice di arginare certe posizioni ideologiche. Un esempio di questo braccio di ferro è stata nel 2023 la rimozione, mossa rara da parte del Vaticano, dalla diocesi texana di Tyler, del vescovo ultraconservatore Joseph Strickland, molto critico nei confronti delle aperture riformatrici di Francesco.
E siamo in chiusura di questa ampia pagina. Io segnalo ancora che al decesso di Papa Francesco è dedicata anche un'edizione speciale di Modem, il nostro approfondimento in onda già dalle 8:10, insomma in anticipo rispetto al solito le 8:30. Klaus Schwab non avrà più cariche in seno al Forum Economico Mondiale, il forum di Davos, dopo l'annuncio ieri delle sue dimissioni con effetto immediato da presidente del consiglio di fondazione. Schwab, 88 anni, aveva creato il forum nel 1971, trasformandolo progressivamente in un appuntamento immancabile per politici ed economisti. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo anni di speculazioni e attesa da ieri, il fondatore del Forum Economico Mondiale di Davos, Klaus Schwab, non ricopre più nessuna carica ufficiale. Lasciata nel maggio dello scorso anno quella di direttore esecutivo per assumere quella di presidente del consiglio di fondazione, dopo una riunione straordinaria tenutasi domenica, ieri appunto l'annuncio delle dimissioni immediate anche da quest'ultima. Nato 88 anni fa a Ravensburg in Germania, Schwab, figlio di un direttore di fabbrica svizzero e professore di economia all'Università di Ginevra, con i soldi ricevuti dai genitori, dei risparmi personali e un prestito, diede vita nel 1971 all'allora Forum Europeo per il Management, cresciuto in quello economico mondiale, divenuto ormai uno degli appuntamenti più prestigiosi per politici, top manager, scienziati, economisti e rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Presidente ad interim è stato ora nominato Peter Brabeck-Letmat, ex presidente del Consiglio di amministrazione di Nestlé, mentre un comitato di selezione è stato istituito per individuare un successore permanente. L'ex ministro norvegese degli esteri Borge Brende resta direttore esecutivo.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Spazio ora allo sport. Buon ascolto e buona giornata.